Dunque, avrete letto, sentito anche da Popolare Network che Joe Biden ha presentato Kamala Harris all'America, dalla palestra di una scuola del Delaware, come sua vice, no? Quindi c'è questo ticket non scontato, peraltro, che viene dopo una campagna anche all'interno dei democratici piena di colpi di scena. Personaggio interessante Kamala Harris, con una sua vicenda tutta particolare, la mamma migrante, i legami con l'India, l'eredità di Kamala, questo è quanto si legge da Repubblica a pagina 3, che chiosa con uno slogan che rimanda all'obamiano Yes We Care, e qui è Yes We Come. Grande attenzione dunque, anche perché i democratici sono nei sondaggi ritenuti vincenti rispetto ai repubblicani fino a questo momento, poi c'è ancora da fare tutta la campagna elettorale, come si sa nella campagna elettorale poi gli equilibri possono anche cambiare. Però mi ha colpito molto una frase che è stata utilizzata questa mattina dal direttore Maurizio Molinari di Repubblica, che dice della Kamala Harris: la sua storia è quella della nazione. Allora io ho fatto 2 più 2, cioè i miei 4 neuroni si sono incontrati e mi sono ricordato questa vicenda della narrazione, ma soprattutto della storia, quindi raccontare una storia in ambito politico è un concetto molto interessante di cui avevamo parlato con lo sceneggiatore Carlo Ruscelli. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Che peraltro segue molto le vicende americane per diletto, e anche perché lavora spesso agli studios come sceneggiatore delle fiction, per l'appunto. Che personaggio è questa Harris e che storia può raccontare?
Allora, è sicuramente un personaggio molto, molto interessante. Dobbiamo innanzitutto considerare, secondo me, una cosa fondamentale. Lei è una senatrice attuale della California. Ora, la California è uno stato con 40 milioni di abitanti e uno dei PIL più alti al mondo, quindi essere al vertice delle cariche elettive di uno stato di tali dimensioni equivale fondamentalmente ad essere il capo di stato di una media nazione europea. Quindi è un soggetto che possiamo dire molto presidenziale, che è forse un aspetto che era proprio ricercato dai democratici. Questo perché? Perché Joe Biden, come sapete, insomma, ha 78 anni, è per questo stato molto attaccato, perché si diceva non avrebbe mai potuto fare un secondo mandato eventualmente, perché essere candidato presidente a 81 anni sarebbe un problema. E essendo la Harris di una 55enne, già si sta cercando un soggetto che possa essere, come dicevo, molto presidenziale, che possa prendere il testimone ed essere un soggetto che sappia già guidare una nazione, ecco, cosa che normalmente i vice non fanno.
Quindi Kamala, da questo punto di vista, fornisce tutta una serie di rassicurazioni. Ma dal punto di vista della narrazione, appunto della storia, questa storia del perché Biden dice la sua storia è quella della nostra nazione, no? Quindi la identifica come la persona che può dare corpo ad una nuova narrazione americana dopo l'America First di Donald Trump?
Certo, questo ovviamente è una narrazione che Joe Biden sta già portando avanti, perché fondamentalmente, qui voglio essere molto, molto cinico, però in politica molto spesso lo si è, i democratici vogliono consolidare il loro vantaggio, e quindi vogliono un vantaggio che viene dato da tutti i sondaggi di una discreta percentuale di punti, sui 4-5 punti da quello che leggevo sui giornali americani. Questo ovviamente scegliendo una donna di origini di minoranze, perché sappiamo che è figlia di immigrati, la madre era un medico, se non sbaglio, indiano, il padre è un professore di economia giamaicano, quindi ovviamente un upper class di immigrati, e quindi poi Giamaica, il luogo da dove derivano fondamentalmente anche gli schiavi americani, da dove venivano portati gli schiavi americani, quindi si vuole rivolgere a un pubblico di donne e di donne afro, che è un elettorato molto importante, che mancò alla Clinton 4 anni fa e che oggi invece può essere fondamentalmente determinante per la vittoria. Può valere quei 2-3 punti, come ha già detto qualche opinionista americano, può valere quei 2-3 punti di elettorato di donne afro, che sarà poi fondamentalmente determinante. L'ultima cosa, perché poi secondo me è importante, noi diamo molta importanza alle vicepresidenze e ultimamente lo stanno facendo anche gli americani, ma di fatto la vicepresidenza difficilmente fa vincere un'elezione. È più probabile che l'elezione la faccia perdere se è un vicepresidente sbagliato. Questo successe ad esempio con la Palin, con McCain, ricordate la donna dell'Alaska, usava andare a caccia.
La pistolera, sì.
La pistolera. Ecco, quella fu una scelta sbagliata, ora McCain partiva svantaggiato, aveva Obama contro, quindi era probabilmente un candidato sbagliato, però...
Comunque, la vicepresidente ci mise del suo, insomma.
La scelta della Palin fu la definitiva scelta sbagliata del Partito Repubblicano.
La pietra tombale. Dunque, per questo, però, la cosa interessante, no? Che se non sbaglio, lei nel primo dibattito, perché era candidata alle primarie del Partito Democratico, Kamala Harris, accusò Biden di non essere stato molto trasparente rispetto alla vicenda razziale, no? Gli ricordò il fatto che si era smarcato tardivamente rispetto, ad esempio, addirittura alla segregazione dei bambini, perché Biden ha una certa età, sugli autobus, sugli scuolabus negli Stati Uniti. Ecco, noi abbiamo visto questa campagna molto lunga all'interno del Partito Democratico, che sta dentro poi quelli che sono i meccanismi per noi a volte incomprensibili della democrazia americana, in cui vari personaggi sono emersi. Sembrava che questa volta Sanders ce la potesse davvero fare, poi è tramontato. Ricordiamo i vari personaggi che sono stati posti all'attenzione e poi via via sono stati eliminati e si è affermato il profilo di Biden. Ecco, rispetto agli equilibri nel Partito Democratico, una figura come Kamala Harris, che appartiene sì a una minoranza, come ricordavi, ma all'upper class di questa minoranza, uno stato ricco come la California, Cosa ci dice, cosa ci racconta del Partito Democratico oggi?
Allora, ci racconta una tendenza che si sta palesando sempre di più, cioè la polarizzazione del partito, dei partiti in generale, perché questo è accaduto sia col Partito Democratico ma anche col Partito Repubblicano. Si è scelta una vicepresidente di uno Stato democratico da sempre, uno Stato progressista da sempre, come la California. Questo perché? Perché si vuole parlare fondamentalmente ai propri elettori, si sta cercando sempre più di parlare ai propri elettori per avere forse il partito dalla propria parte e quindi di portare il partito dalla propria parte. Questo l'ha fatto benissimo, cioè da ammetterlo, Trump con i repubblicani, perché era attaccato da gran parte dei repubblicani 4 anni fa. E nonostante questo lui ha preso il Partito Repubblicano parlando agli estremisti del Partito Repubblicano e quindi spostando il Partito Repubblicano su un terreno a lui più congeniale. Questo il Partito Democratico, diciamo che lo sta facendo, ovviamente in un modo molto più lasco, in un modo molto più moderato, ma lo sta facendo. E è definitivamente tramontata, direi, l'usanza che a volte era stata portata avanti, direi nella maggioranza dei casi, di scegliere il vicepresidente di uno Stato magari in bilico, uno dei famosi stati che possono dare l'elezione. Questo perché? Perché si era visto anche negli ultimi 10-20 anni che quasi mai aveva dato risultati, proprio per quello che dicevo prima, che le elezioni il vicepresidente quasi mai le fa vincere, le può far perdere. Ricordiamo John Kerry ed Edwards che persero in North Carolina, che era lo stato del vicepresidente, oppure Paul Ryan che perse in Wisconsin con Mitt Romney nel 2012, oppure Al Gore nel 2000 che era candidato presidente ovviamente ma perse nel suo stato del Tennessee. Quindi questo è una tendenza di polarizzazione che si sta venendo a creare. Con un altro aspetto, lei, ricordiamo, è stata procuratrice generale, cioè è stata anche definita sui giornali americani, qualcuno la chiamava la poliziotta perché era una procuratrice molto, molto dura, che era stata, e questa è la polarizzazione, l'influenza probabilmente che soggetti come la Ocasio-Cortez Sanders o la Warren hanno portato al Partito Democratico. Lei è stata molto attaccata da sinistra nel Partito Democratico, nonostante sia una moderata democratica attualmente, e sia una moderata democratica che probabilmente 20 anni fa sarebbe stata una estremista del Partito Democratico. Cioè il Partito Democratico, è vero questo concetto, e in America si riscontra che si è spostato abbastanza su posizioni, proprio quello che dicevo, di polarizzazione dell'elettorato, cioè delle posizioni che oggi sono tenute dalla Harris, un tempo erano considerate posizioni un po' più estremiste, invece adesso sono considerate delle posizioni moderate.
Molto molto interessante, prego, poi ti volevo fare un'ultima domanda.
Sì, scusami, era proprio l'ultimo, lo dicevi all'inizio, lei è comunque un soggetto, proprio per la sua storia lavorativa più che politica, essendo stata procuratore, avvocato e procuratore San Francisco e della California, lei è molto brava nei dibattiti e quindi ha conquistato anche il proprio rispetto nel Senato, anche facendo proprio le indagini con su Facebook, ricordate, è diventata per questo anche molto famosa e probabilmente è stata scelta anche come vicepresidente, ma anche quando fece le primarie, quello che dicevi prima, Joe Biden fu attaccato perché lei diceva: è grazie a leggi che tu non hai appoggiato che io sono potuto andare in una scuola migliore che mi ha reso poi un avvocato e un procuratore, perché io potevo prendere l'autobus dal mio quartiere, che non era un bel quartiere, per andare in una buona scuola, perché c'erano leggi che lo permettevano ai bambini immigrati di poterlo prendere questo autobus, cosa che tu invece non volevi. Quindi lei è una molto brava nell'uno contro uno, one to one, quando si parla di dibattito, e questo probabilmente tornerà utile, anche perché sapete che in America ci sarà anche il dibattito dei vicepresidenti.
Eh sì. Allora, l'ultima domanda, visto che tu lavori, vivi spesso per periodi dell'anno negli Stati Uniti, è proprio vero che Trump è finito?
No, assolutamente, soprattutto è finito con gli occhi degli europei, nel senso che gli europei lo considerano un personaggio quasi finito a essere presidente degli Stati Uniti per caso. Mentre invece ha un grande seguito non nella California, non nei luoghi, nelle città, nelle grandi metropoli, ma come già è stato detto più e più volte, nelle praterie dell'America ha un grande seguito, e soprattutto una pandemia, un evento eccezionale come questo che sta avvenendo anche in America, gestito malissimo anche in America, probabilmente può portare a degli eventi imprevedibili che ad oggi è difficile riuscire a dire, e questo è quello che si diceva prima, cioè il Partito Democratico sta cercando di non perdere, sta cercando di fare delle scelte il più moderate possibili, che li portino quell'un punto, due punti, tre punti di vantaggio, perché possa poi consolidare i vantaggi che già adesso gli vengono assegnati per poi diventare presidente. Perché Trump sicuramente, l'abbiamo già detto anche l'altra volta, non si fermerà, non accetterà una sconfitta come se nulla fosse, non sarà politicamente corretto perché non l'è mai stato, e quindi secondo me sarà un'elezione che andrà molto molto in là, non finirà il giorno, la sera delle elezioni, come spesso in America
avrà il sequel per rimanere in un linguaggio che ti è caro. Grazie Carlo Ruscelli, naturalmente buon lavoro, grazie per queste riflessioni molto molto interessanti, poi le ritroverete in podcast se vi siete collegati all'ultimo o le volete risentire. Buona giornata e buon lavoro, ciao.
Grazie a tutti.